Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Giuseppe Cederna.
Quarta puntata. Il gatto di Gregory Corso. Amiche e amici di Rete 2, ben trovati. Sono Giuseppe Cederna. E siamo insieme di nuovo nel mio luogo del silenzio e della vicinanza al mondo delle anime giuste, che molto spesso hanno scritto parole vere, parole giuste. Scrittori, uomini e donne come Gramsci, Shelley, Keats, Amelia Rosselli, Carlo Emilio Gadda, Joyce Lussu, Dario Bellezza, Andrea Camilleri e Gregory Corso e tantissimi, tantissimi altri. Siamo qui nel cimitero cattolico di Testaccio e le parole giuste, quelle vere, ha scritto Raymond Carver, hanno lo stesso potere delle azioni. E qui nel silenzio di quest'oasi cittadina è ancora più vero ed è ancora più facile farne esperienza. Oggi voglio portarvi a trovare Gregory Corso, il poeta americano della Beat Generation, amico di Ginsberg, di Kerouac, di Ferlinghetti. E la sua tomba è appena un paio di metri più in basso della tomba di Percy Bysshe Shelley. Sono tutte e due a ridosso delle mura aureliane. Pensate al silenzio dei mattoni e delle pietre di riempimento di queste mura che hanno resistito quasi 2000 anni agli attacchi dei barbari di ogni tempo. Ciao Gregory, quando arrivo qui lo saluto sempre per nome. Questo poeta che non ho mai conosciuto ma che immagino grosso, ruvido, un po' beone, molto generoso, diretto senza risparmio al cuore della vita e della poesia. Sentite cosa dice una poesia di Gregory. Ho visto persone guadagnare l'infelicità perpetua con un solo gesto, assecondare il sentire degli altri e non il proprio. Quando non siamo allineati con l'universo, il tempo fugge via come polvere di sabbia tra le dita. La tomba di Gregory Corso è un riquadro piccolino di marmo, bordato da una siepe, anche lei piccolina, sempre curata di bosso. Sul marmo è incisa una breve poesia di Gregory Corso e parla dello spirito che ci dà la vita e poi confluisce nella morte, come acqua che non ha paura di diventare un fiume. E dice così, ve la leggo in inglese, come se fossi in piedi di fronte alla lapide. Spirit, spirit is life. It goes through the death of me endlessly, like a river, unafraid of becoming the sea. Lo spirito della vita scorre attraverso la morte, scorre in me attraverso la morte senza fine come un fiume che non ha paura di diventare il mare. E a proposito di acqua, di vita e di morte, io ho una piccola storia da raccontarvi, successa proprio qui nel silenzio di una mattina di sole di più di 20 anni fa. Te la ricordi, Gregory? Io ero venuto a trovarti di primo mattino. Un minuto dopo l'apertura del cimitero volevo essere il primo a darti il buongiorno. Stavo terminando di correggere il mio primo libro. 2 anni e mezzo di lavoro, quasi 3 anni di lavoro. La storia di un pellegrinaggio con 2 carissimi amici tra le montagne dell'Himalaya indiano, alle sorgenti e alle confluenze del Gange, la madre di tutti i fiumi, Ganga Ma. Una storia di orme, di montagne, di pellegrini, di acqua, di pellegrinaggi, l'acqua sacra a cui si sale per la vita e per la morte, per ringraziare di quello che siamo e per accompagnare le ceneri dei nostri cari che hanno intrapreso il grande viaggio, la grande partenza. Quel viaggio fu un viaggio alle sorgenti, alle confluenze della bellezza e del dolore. Prima la bellezza, dormire tra i ghiacciai più sacri del mondo. Avevamo camminato nelle primordiali foreste di rododendri, poi avevamo risalito il fiume sacro oltre il ghiacciaio, oltre le sorgenti, fino alla base della montagna di Shiva. E lassù, nell'area sottile dei 5.000 metri, avevamo incontrato una ragazza occidentale e suo maestro nepalese che si apprestavano ad affrontare il grande silenzio dell'inverno, della neve, della solitudine, in una tana sotto un sasso, sotto un grande masso erratico. Questa era la bellezza e il mistero del viaggio. Il dolore sarebbe arrivato un mese più tardi con una telefonata. La prima telefonata dopo molti giorni. Io volevo solo sapere se a casa andava tutto bene, se mia madre e i miei fratelli stessero bene. Riuscii a prendere la linea e a collegarmi con lei, con mia madre. E fu proprio lei, mia madre, che mi diede una terribile notizia. Il 12 novembre di quell'anno, era il 1999, la nostra amica Paola, che sarebbe dovuta venire con noi, essere in quel momento con noi, il 12 novembre era precipitata con l'aereo delle Nazioni Unite che la stava portando a Pristina, in Kosovo, perché Paola Biocca era la portavoce italiana del World Food Program. Era morta, dispersa sulle montagne. Io ricordo il silenzio dopo le parole di mia madre. Una lunga scossa, una vertigine, un gorgo di silenzio rotto solo dai nostri singhiozzi tra i sedili della jeep che scendeva verso la grande pianura. Mia madre, aveva detto la nostra giovane guida, era stata compassionevole nel portarmi il dolore, proprio come una madre dovrebbe essere, perché quel dolore ci aveva trasformato. Non eravamo più turisti, non eravamo più viaggiatori, ma pellegrini. E come pellegrini, qualche ora più tardi, ci eravamo immersi nella corrente della confluenza del Dio, la confluenza più sacra di tutti. Cioè eravamo stati scelti dal viaggio per accompagnare Paola e poter piangere nel silenzio con lei. Caro Gregory, eccomi qui ancora a ricordare quella storia vicino a te, come tanti anni fa. E quel mattino, questa era la storia che volevo raccontarti, quel mattino, grazie al libro che stavo scrivendo, a quelle parole, le parole della tua poesia erano vicine dentro di me, così vicine, così dentro, che mi sembrò che l'avessi scritta per me, quella poesia, per quel raggio di sole che ora bagnava le mie ginocchia. All'improvviso, un grosso gatto grigio mi saltò in grembo e si accoccolò in quel raggio di sole. Io sentivo le sue fusa nel silenzio. Non metterti a ridere, Gregory, ma mi sembrò che lo avessi inviato tu, quel gatto, per darmi coraggio. Io guardavo il sole sulla tua lapide e solo in quel momento realizzai che le iniziali del tuo nome sono le stesse del mio. G.C. No, no, non era una coincidenza trovarmi lì con il tuo emissario, con quel gatto. Ti sentii ridere perché pensammo entrambi al maestro Margherita di Bulgakov, ma io invece sentii spuntare le lacrime. Lacrime di meraviglia, di commozione, lacrime nel silenzio. Mossi il braccio destro per asciugarle e il gatto con un salto mi lasciò solo. Poi feci qualcosa che tu trovasti un po' patetico, ma io lo feci lo stesso. Raccolsi qualche lacrima con le dita, le strisciai sul tuo marmo tiepido e le guardai evaporare al sole. Nel silenzio. Sì, nel silenzio. Non l'avevo mai raccontata a voce alta questa storia. La prossima volta vi racconterò il silenzio dell'attore, finalmente, che sono molti, molti, molti silenzi. A presto.